L'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331-8200-213.
Buongiorno, ben ritrovati. Giornate di verdetti con una giornata di campionato, la numero 37, che ancora non è conclusa perché ci saranno altre due appendici nella giornata di oggi. Intanto nel pomeriggio la sfida tra Salernitana ed Hellas Verona valida soprattutto per il Verona, che deve cercare di tirarsi fuori da una situazione difficile ma non complicata. Parleremo della lotta retrocessione, che vede la retrocessione del Sassuolo, che saluta dunque il campionato di Serie A, dovrà ripartire. Si aggiunge proprio alla Salernitana che affronta al Verona, poi restano in bilico le altre squadre che in questo momento se la lottano. Ieri è stato molto molto acceso e con un finale quasi da film la sfida tra Udinese e Empoli, con l'Empoli che era avanti 1-0, poi il calcio di rigore concesso dal VAR nei minuti finali mette Samardžić nelle condizioni di mettere dentro il pallone dell'1-1, si fa perdonare anche per il fallo da rigore che ha portato avanti l'Empoli, e il pareggio mette l'Udinese con un piedino fuori dalla zona di retrocessione, l'Empoli con un piedino dentro la zona di retrocessione. Non è fuori l'Hellas Verona, come dicevamo, che comunque ha 34 punti, oggi però contro la Salernitana potrebbe provare a fare uno scatto importante, anche perché mancano 90 minuti che non basteranno, come dicevamo, al Sassuolo che saluta la Serie A e si aggiunge alla Salernitana. Udinese soprattutto il Cagliari ieri ha raggiunto la salvezza e quindi ufficiale per il Cagliari la permanenza nel campionato di Serie A. Per quanto riguarda il Frosinone, nella vittoria contro il Monza potrebbe essere assolutamente decisiva. Zona Champions, di fatto i giochi sono praticamente tutti fatti. La Roma però fa uno scatto vincendo 1-0, una gara molto complicata contro il Genoa. La Lazio stava battendo l'Inter ma poi arriva il pareggio firmato Dumfries e quindi resta al settimo posto. Nell'anticipo del venerdì 17 che aveva condannato De Laurentiis, Fiorentina e Napoli pareggiano per 2-2, contestualmente il Torino batte il Milan per 3-1 e scavalca il Napoli, che passa dal primo posto in carrozza dell'anno scorso al decimo posto di quest'anno. Commenti sono superflui, ce lo siamo già detto. In tutto ciò c'è la vicenda proprietà dell'Inter, perché oggi è il giorno decisivo, i soldi probabilmente non arriveranno e quindi l'Inter passerà in mano a Oaktree. Quali sono gli scenari? Ne parleremo, peraltro oggi c'è l'Apo De Carlo. Scenari in casa Juventus, torneremo su quello che è il comunicato della Juventus, che venerdì ha salutato Massimiliano Allegri, un comunicato anche abbastanza duro, ha chiamato Montero che guiderà la Juventus per le prossime due partite. Naturalmente non c'è stata conferenza stampa di presentazione per la gara che si giocherà questa sera, una gara abbastanza inutile ai fini della classifica ma che può dare tante tante indicazioni. Dopodiché ci sarà da capire un po' il futuro. Nel frattempo in Premier vedete il piatto quanto è ricco. Guardiola ottiene il quarto scudetto consecutivo, sesto delle ultime stagioni alla guida appunto del City, e nel frattempo invece De Zerbi saluta il Brighton senza clausola e quindi diventa anche magari un nome da spendere nel mercato italiano. Buongiorno da Vincenzo Malangelo, Giorgio Solani in cabina di regia, andiamo subito dal direttore De Paola. Ciao direttore.
Ciao, buongiorno a tutti.
Allora direttore, io partirei dalla zona retrocessione. Il Sassuolo saluta e, insomma, un'annata storta che è nata da una programmazione per la prima volta che forse non ha funzionato. Carnevale ha fatto molto bene negli anni passati, adesso probabilmente quest'anno qualcosa non ha funzionato e in generale neanche è riuscita a riprendere una situazione che poi dopo è crollata e collassata.
Ma secondo me ci sono stati anche troppi cambi in panchina. Si doveva dare un po' più fiducia a Dionisi, si doveva dare un po' più fiducia a chi in qualche modo stava impostando un pochettino la squadra in una certa maniera. E dopodiché, insomma, per arrivare fino a Ballardini, che per carità è un buonissimo allenatore, ma mi è sembrata una mossa quasi disperata, no? Cioè, è strano per una squadra che programma benissimo, ha sempre programmato benissimo, questo rincorrere un pochettino un metodo di gioco. Quando invece, avendo un po' più di pazienza, probabilmente in effetti le aspettative potevano permettere questa pazienza alla società, invece non si è avuta pazienza proprio con un allenatore che secondo me era buono.
E invece poi, insomma, le cose sono andate come sono andate. Il Sassuolo deve salutare la Serie A, non la saluta ancora. L'Empoli ieri stava per fare un capolavoro ancora una volta con Davide Nicola, che sta facendo un lavoro impressionante, però poi dopo arriva il pareggio. Ti chiedo, direttore, l'impatto di Cannavaro con l'Udinese come lo vedi? Anche lì si è cambiato troppo e secondo me male.
Non mi sembra eccezionale, no, obiettivamente. No. Poi per carità potrà portare a casa anche la salvezza. Ma vista ieri contro l'Empoli, insomma, questa palla lunga a scavalcare il centrocampo, non mi sembra questa grande idea di gioco. Probabilmente può essere una buona idea per quanto riguarda la necessità del momento, cioè di non far fare troppe cose ai giocatori, di non metterli sotto stress, quindi palla lunga e speriamo in Lucca che faccia da smistatore. Ma povero Lucca, non è che può essere lui a sorreggere ogni volta tutto l'attacco dell'Udinese, e quindi c'è qualcosa che secondo me doveva essere cambiata, ma per il momento, come dire, questo pareggio probabilmente l'Udinese ce la farà, sinceramente bisognerà vedere l'ultima giornata, appunto, quello che farà il Frosinone appunto con l'Udinese, e poi chiaramente anche le antagoniste che sono chiamate a
degli impegni. Tu chi vedi che rischia di più?
Ma guarda, è veramente molto complessa la situazione. Cioè, sinceramente, che cos'è Frosinone Udinese, giusto?
Sì,
l'ultima giornata.
Sì,
esatto, potrebbe anche bastare un pareggio. Però bisogna vedere in fondo, nell'ultima giornata, la partita più importante. Aspetta che se me le richiami un attimo.
Insomma, poi c'è anche da capire naturalmente per quanto riguarda la prossima giornata di campionato, per la zona retrocessione ci sono tante partite che vanno evidenziate, anche perché è stata comunque un turno di campionato, e adesso lo sto recuperando in modo che riusciamo anche un po' a ritrovarci. Detto che poi parleremo anche della questione. Allora, dunque, direttore, Cagliari-Fiorentina, tanto Cagliari si è già salvato, quindi è tutto a posto. C'è l'Empoli che
ripetiamo in un attimo.
Sì, tanto c'è Empoli-Roma, che sicuramente per l'Empoli
Empoli-Roma, ecco, questa è la partita, sì, è la partita chiave. Questa è la partita chiave, esatto, secondo me. Sì. Per entrambe, perché tutte e due, in qualche modo, forse meno la Roma, ecco, sinceramente meno la Roma.
Tu dici che tutto sommato
andare... Allora, cioè, se l'Empoli vince, insomma, diventa molto molto complessa la situazione fra Frosinone e Udinese, ma molto complessa.
Per la Roma bisogna vedere cosa cambia.
Allora, metti l'Empoli vince.
Detto che la Roma mi sembra un po' in difficoltà.
A Frosinone e Udinese non va bene più il pareggio, una delle due deve vincere.
Esatto. Perché l'Empoli si trova a 33 punti, con una vittoria andrebbe a 37, resterebbero a 34. Detto che bisogna aspettare anche il Verona, cosa farà oggi, direttore?
Ma guarda, le due partite importanti, fondamentali, sono queste.
Sì, sì, sì. Frosinone Udinese ed Empoli-Roma.
Empoli-Roma.
Esatto.
Assolutamente.
Con l'Empoli che in casa cercherà veramente di fare il massimo, perché chiaramente solo una vittoria all'Empoli resta per sperare. Potrebbe poi al limite... No, ma soltanto la vittoria, che a 33 punti chiaramente a 34 andrebbe comunque a retrocedere, quindi magari questa necessità di vincere potrebbe anche mettere in scacco l'Empoli. Fossero Salernitana, Sassuolo ed Empoli a retrocedere, sarebbe più o meno uno specchio fedele dell'andamento delle squadre, diciamo, di bassa classifica, direttore.
Insomma, non... quest'anno è stata una lotta un pochettino più intensa, nel senso che ha coinvolto veramente 6-7 squadre, quindi è delle squadre che, diciamo, in qualche modo ci avevano abituato a una serie A comoda, tipo Sassuolo e tipo Udinese, invece si ritrovano assolutamente, Sassuolo ormai è retrocesso,
tra l'altro.
L'Udinese è il vicino, purtroppo.
È così. Tra l'altro, direttore, giustamente dalla redazione mi fanno mi segnalano che anche la Lazio raggiungesse la Roma resterebbe comunque matematicamente sesta per via degli scontri diretti, quindi a Roma non serve a nulla praticamente, né il pareggio né la vittoria, però chiaramente noi mettiamo...
Sarebbe un po' fastidio stare sullo stesso gradino, esatto, perché conoscendo, come dire, la rivalità. Però, secondo me, la motivazione della Roma è molto inferiore a quella dell'Empoli.
Sì,
sicuro.
Detto che noi speriamo sempre, ecco, perché poi tante volte uno non lo dice. Sì, la motivazione comunque è umana, no? Quindi se tu hai già raggiunto il sesto posto, Empoli c'ha la testa in vacanza, o magari peggio o meglio dai punti di vista agli europei, che c'è comunque gli europei, magari qualcuno rifiata un pochettino, allora ci sta che tu immagini che si abbassa un po' la concentrazione. noi speriamo sempre, naturalmente ci auspichiamo che ci sia il massimo da parte di tutti, in modo che i risultati finali siano poi quelli là.
No, ma giusti. Quello che ti voglio dire, sono partite, come dire, anti-biscotto.
Sì.
Cioè, sia Frosinone-Udinese che Empoli-Roma, insomma, non può esserci l'idea del biscotto, perché comunque, ribadisco, per carità, la Lazio può raggiungere la Roma, ma rimanere dietro la Roma. Però, capito, la Roma un po' d'orgoglio lo deve manifestare, perché poi De Rossi, no, appena arrivato, eccetera, non può chiudere, diciamo, male. Però ci sta questa volta, l'Empoli deve vincere. L'unico risultato utile per l'Empoli è la vittoria. E dall'altra parte, una delle due squadre deve vincere per forza, se dovesse vincere l'Empoli. Quindi è veramente molto intricata la situazione.
Vivremo con grande ansia quest'ultima giornata di campionato. L'Inter festeggia lo scudetto, grandi festeggiamenti fino a fine giornata, però c'è intanto c'è Marotta che nei giorni scorsi, appena uscita la comunicazione da parte di il comunicato di Steven Zang, che io ti chiedo di commentare, direttore, perché mi è sembrato un po' strano, diciamo, i contenuti, perché se io contraggo un debito, lo devo pagare.
Un po', non è che guarda, devo dirti la verità, sì. Mi ha un po' deluso questa situazione, cioè non me l'aspettavo così. Obiettivamente, in tutti questi anni si è sempre rincorso il nuovo proprietario dell'Inter, e invece Zang era sempre riuscito in qualche modo a resistere, a respingere queste supposizioni. Adesso mi è sembrato un comunicato un po' nervoso, rabbioso. Là ci sono dei termini legali: se paghi bene, se non paghi, perdi la società in qualche modo. Non conviene a Octri assolutamente il fallimento dell'Inter, perché perderebbe anche la sua sostanza. In termini tecnici si chiama management buyout, cioè praticamente il fondo che in questo momento ha in mano l'Inter, cioè Octri, punta molto sul management dell'Inter. Che cosa puoi dire al management dell'Inter, che ha riportato un pochettino in ordine i conti della gestione annuale, stagionale? Ha vinto lo scudetto, insomma, più di questo non è che puoi chiedergli. Chiaramente è una puntata che conviene a Octri, nel senso che potrebbe avere in mano l'Inter o la maggioranza dell'Inter con un 20% in meno di costo. Quindi tutti i numeri vanno a favore del fondo americano, e tutti i numeri in questo momento vanno contro Zang, a meno che non trovi il coniglio dal cilindro e non estraggono un colpo a sorpresa, ma oggi dovrebbe essere sancito questo cambio.
Ma quello che, diciamo, in qualche modo, direttore, mi ha un po' stupito all'interno del comunicato, è quasi come se si desse la colpa, si voglia dare la colpa a Octri, che ti ha prestato i soldi, però non ha empatizzato, non ha capito. I soldi uno li presta.
Ma te lo dite, è rabbioso, fa riferimento alle questioni legali. Ma che c'è le questioni legali? Le questioni legali le avresti dovute risolvere tu, non loro.
Esatto. Tra l'altro, nei giorni scorsi parlavamo proprio anche con i colleghi di Tutto Mercato Web, qui in diretta, del fatto che perché ridursi all'ultimo giorno? Quindi c'era già qualcosa che non era chiaro. Cioè, qui sono, non è che...
Sinceramente è rimasto spiazzato da PIMCO, evidentemente.
Ma anche lì c'erano le buone ragioni per non...
Per non farlo, però lui si era affidato, ma poi non puoi andare avanti. Io credo che ci sia una sostanza economica molto valida da parte di Zang, nella famiglia Zang, ma questa disponibilità economica trova degli intralci non solo, diciamo, in famiglia stessa, ma probabilmente anche per questioni esterne di rapporti internazionali, che evidentemente danno questa sensazione di precarietà sull'Inter che dura da troppi anni. E non si può avere un'esposizione debitoria di quel genere, oltre 800 milioni, e soprattutto un'esposizione di 375 milioni per un prestito non onorato. Questo lo devi onorare, questo prestito.
Nel frattempo,
sennò finisce tutto.
Esattamente. Nel frattempo, direttore, era il 5 aprile, era un venerdì, lo ricordo bene perché era il mio onomastico. Di notte, a cavallo quindi tra il 5 e il 6 aprile, esce il comunicato di Fondazione Identità Bianconera, che racconta di un esposto lanciato alle varie procure, nonché alla Covisoc, che chiedeva appunto quali fossero le garanzie che la Covisoc aveva riscontrato in casa Inter circa la continuità aziendale, quindi quindi quello che è uno dei capisaldi fondamentali per ottenere l'iscrizione regolare al campionato poi vinto dall'Inter. Di lì in tanti a dire che sciocchezza, non è, qualcuno addirittura, qualche avvocato a dire è irricevibile. Invece non solo venne recepito dalla Covisoc, ma arrivò anche una risposta alla Fondazione Italia Bianconera, nella quale la Covisoc disse faremo tutti i dovuti riscontri e porteremo le risposte alle giuste domande, diciamo così. Poi da lì un po' sono cambiate le cose, che Grand Tower, che era la società che appunto doveva garantire la continuità all'Inter, ma di cui non si sapeva nulla, non era mai stato depositato un bilancio, in tutta fretta stabilisce un bilancio, comincia a depositare un bilancio, quindi probabilmente, non dico tana, però dice ok, allora intanto ci muoviamo noi. Poi succede quello che ci siamo appena raccontati, intanto poco fa è arrivato un ulteriore comunicato di Fondazione Identità Bianconera che ti vado a leggere. A seguito del comunicato emesso dalla FC Inter Milano S.p.A. sul proprio sito istituzionale, si legge nella nota appunto di Identità Bianconera, da cui trapela con valenza senz'altro ricognitiva una situazione finanziaria dai preoccupanti risvolti, Fondazione Identità Bianconera, e con il proprio esposto del 5 aprile 2024, si è ritenuta di dover portare all'attenzione delle autorità competenti e della pubblica opinione le problematiche che stanno conducendo proprio alla situazione autodenunciata dalla stessa Inter, rende noto di aver assunto un'ulteriore iniziativa destinatario il collegio sindacato della predetta società. Qual è l'iniziativa? Ha chiesto al predetto organo di valutare in adempimento dei doveri ex legge allo stesso imposti se sussistono i presupposti e le condizioni per l'adozione delle misure che in presenza di gravi elementi che minano l'imprescindibile requisito anche per una società di calcio della continuità aziendale. La normativa vigente doverosamente impone. Quindi insomma, e si va avanti perché segnala anche di aver investito detta iniziativa alla Procura Federale, la Covisoc, quindi Identità Bianconera torna alla carica e chiede, ma allora questa continuità aziendale è stata garantita o no? Perché dal comunicato di autodenuncia di Zhang in realtà no, perché di fatto non poteva garantire una continuità non avendo i soldi per ripianare quello che era un prestito che gli era stato dato. È una cosa secondo te da lasciare in secondo piano, una cosa su cui accendere i riflettori, direttore?
Ma guarda, è una situazione molto complessa, obiettivamente, e io ribadisco, la chiave di tutto è Marotta. Quando esiste da un punto di vista tecnico la possibilità di un'acquisizione interna grazie al management, si chiama management buyout, la continuità la vai a cercare nel management, cioè nell'uomo forte che è appunto il dirigente Marotta. Chiaramente non la puoi continuare nell'aspetto finanziario.
Appunto, è quello, quello che conta.
Finanziario, l'aspetto finanziario, hai un passaggio da un presidente che non è più solvibile a un fondo che ha prestato questi soldi. Quindi tu passi da Zhang a Oaktree in una sorta di continuità che però lascia intendere che c'era una debolezza in origine su Zhang, una debolezza che non è mai stata chiarita negli anni sul poter far fronte alla situazione debitoria. Quindi secondo me è legittima l'azione e anche la domanda. Mi permetto di dire soltanto che da parte, diciamo, dell'Inter la risposta sta nei risultati, negli ultimi risultati, negli ultimi incassi, la qualificazione in Champions ovviamente, nella finale del Mundialito, chiamiamolo così, nella partecipazione al Mondiale per club, eccetera, che da cui derivano tantissimi interessi economici. E io ribadisco, è la continuità gestionale, non la continuità di proprietà. La continuità di proprietà secondo me non c'è stata, o perlomeno c'è un salto adesso che è abbastanza clamoroso se dovesse verificarsi, ma si verificherà purtroppo, o per fortuna, non si sa, che è quella appunto di Zhang, che evidentemente ha, come dire, proseguito sulle uova una conduzione della società. Poi, come dire, colui che garantisce tutto è Marotta, colui che ha garantito tutto è Marotta, e che ha agito chiaramente da un presidente a un fondo con una continuità, perché lo stesso Marotta nelle sue dichiarazioni ha, come dire, in qualche modo lasciato intendere che non c'è preoccupazione, che la società è solida, che se dovesse anche andare in Oaktree la liquidità e la solidità finanziaria c'è. Ok, però ribadisco, a quella domanda sulla continuità presidenziale di proprietà c'è un punto di domanda abbastanza grosso.
Che è poi quello decisivo, direttore, perché alla fine la Covisoc deve controllare i conti, non chi è il dirigente che fa il mercato e come lo fa. È chiaro, certo. Quindi insomma è quello che poi fa la differenza e ti garantisce ok, mi posso iscrivere. Ci sono tanti altri club che sono falliti per molto meno, e la Regina, per fare un esempio molto molto recente, ma ce ne sono stati altri, l'Avellino nella storia, insomma. E quindi chiaramente anche questi club dicono sì, ma come si fanno i controlli, perché a chi sì e a chi no, perché a noi non è stata riscontrata continuità aziendale, agli altri invece sì, non essendoci le garanzie giuste. E da qui poi torniamo a quella che è stata la decisione di Abodi, contro tutto e tutti, di provare a istituire un organo governativo a controllo dei conti delle società di calcio, perché evidentemente non si fida della Covisoc, e i recenti appunto risvolti che riguardano l'Inter un pochettino gli danno ragione, no?
Certo, assolutamente. La questione di Abodi, sulla quale poi stanno aderendo i grandi club, Inter inclusa tra l'altro, no? Perché Juventus, Inter, Milan, Roma in qualche modo hanno dato un due di picche a Casini e alla Lega, sorprendendoli in quella diciamo in quella compattezza che avevano avuto all'inizio contro Abodi. Quindi si sta spaccando questo fronte. Non capisco, ecco, da parte dell'Inter questa sicurezza dove poggi. Però certamente, come dire, una certa chiarezza o perlomeno un'attenzione a questi numeri va fatta. Devo dirti solo una cosa.
Sì.
L'unica società in grado di risolvere con degli aumenti di capitali nel nostro campionato, perché ha una famiglia che è riuscita a competere con la globalizzazione, a resistere alla globalizzazione, è sicuramente la Juventus. E i fondi o gli interventi di fondi sono ormai all'ordine del giorno, e tu i fondi come li interpreti? Perché allora anche nel Milan, per esempio, qual è la continuità, diciamo, del post Berlusconi per arrivare a Singer, per arrivare a Red Bird, insomma per arrivare a quella contestazione? Ah, a proposito, quella opposizione che c'era stata da parte di Blue Sky
sì,
per quanto riguardava la proprietà è stata ampiamente chiarita, quindi sì, Milan sì. Non ha dubbi, la proprietà è di Red Bird, come si diceva all'inizio, perché quello era un socio minoritario che evidentemente era insoddisfatto di come era subentrato questo nuovo fondo, e ci ha provato chiaramente ed è stato respinto. Per cui io dico che adesso, diciamo, per quanto riguarda il controllo, c'è una difficoltà in più, perché i fondi durano poco, non durano tantissimo, e molto spesso sono costole dei fondi stessi, quindi che sono apparentate ad altri fondi, che trasmettono o trasfigurano un pochettino le azioni e i flussi, come dire, di proprietà da una parte a un'altra. Quindi diventa sempre molto più difficile l'identificazione proprietaria di un club.
Casa Juventus, chiudiamo in bellezza, tra virgolette, nel senso che venerdì arriva questo comunicato molto duro nei confronti di Allegri da parte della società, che gli riconosce di essere arrivato in finale di Coppa Italia, non di averla vinta, e gli dice che il comportamento che ha avuto non si sposa naturalmente con i valori fondamentalmente della società, motivo per il quale si sceglie questa rottura. Un comunicato forte che allo stesso tempo, proprio nella sua consistenza, lascia capire che probabilmente si andrà incontro anche ad un'azione legale per la quale magari si cerca di trovare una buona uscita bassa per salutare Allegri e non pagargli lo stipendio per tutto l'anno. Che nasce a sua volta chiaramente dai comportamenti sicuramente poco consoni di Massimiliano Allegri in campo e fuori dal campo, quando si è letteralmente sbragato, ma letteralmente perché proprio l'ha fatto anche fisicamente sotto gli occhi di John Elkann, che naturalmente lì non ha potuto fare altro che registrare tutto quello che è avvenuto in campo e fuori, e poi dopo agire di conseguenza dopo. Come sai, direttore, ho fatto un post nel quale ci siamo divisi, ma io su questo argomento siamo divisi, ma sempre con il massimo rispetto, testa e cuore. La società per me fa bene ad agire in un determinato modo, perché la società deve garantire etica, deve garantire continuità, deve garantire guadagni, deve garantire, insomma, la propria sopravvivenza, e deve passare sopra le questioni di cuore. Allegri, ho la sensazione che sia esploso come una pentola a pressione per tutto quello che si è portato dentro, detto che il suo secondo mandato sicuramente è stato deludente al netto della vittoria della Coppa Italia, no, direttore?
Allora, guarda, questo deve essere l'argomento principale oggi, caro mio, perché è troppo lungo.
Ci prendiamo qualche minuto, dai, direttore.
E dovevamo partire con questo, perché ti voglio innanzitutto dire una cosa,
sì.
Lo dico anche agli spettatori,
vai, direttore,
agli ascoltatori. Scusami, è arrivato un messaggio, no, vabbè, niente di particolare.
Ti volevo
fare i complimenti, perché non è facile diciamo, per chi ha anche una piccola passione, anzi piccola grande passione, sì, per una squadra, come dire, in qualche modo orientarsi su una strada che è quella della sensibilità, bravo, questo è il termine, non lo dico a me, bravo, lo dico a te, per la sensibilità per il tifo in certe situazioni. Perché che cosa resta? Guarda, cioè, c'è stata una battaglia, una furiosa battaglia, no?
Sì.
Ma quello che resta sul terreno, che cos'è alla fine? È un profondo senso di gratitudine inespressa e un po' tradita nei confronti di un allenatore che ti ha portato comunque 12 successi. Questo resta sul terreno.
Esatto.
E questo giornalisticamente tu lo hai puntualizzato. E questo mi fa piacere per te.
Grazie.
E lo hai puntualizzato e in qualche modo hai ricevuto anche da parte dei lettori e degli ascoltatori un senso di appagamento per questa cosa, perché c'è qualcosa che suona strano in tutta questa vicenda. Tutti hanno ragione. Guarda, tutti hanno ragione. La società ha fatto bene a licenziarlo in tronco. Ha fatto bene perché tu non puoi... sei un dipendente, tu Allegri,
certo,
non puoi rivoltarti contro Giuntoli, che è il tuo capo, in quella maniera plateale. Lascia stare tutto quello che è successo con gli arbitri, persino la vicenda Pasciago, che è stata violenta, antipatica, mai rientrata, ma è la ribellione interna che non è sbagliata, profondamente sbagliata, la società non la può accettare. Perché se lui avesse, come dire, in qualche modo accolto pacatamente, con più tranquillità questa cosa, si sarebbe arrivati alla fine della stagione e lui avrebbe vinto, perché ha portato la squadra in Champions e ha portato un ulteriore trofeo. Quindi chapeau, se ne sarebbe andato. No, invece c'è stato questo accesso d'ira che veramente lo ha trasfigurato, rendendo una situazione inaccettabile per la società, inaccettabile. Però che cosa rimane nel tifoso? Perché poi alla fine questo resta. Resta un senso di, come dire, di mancanza di gratitudine per un tecnico che alla fine, pur non essendo amato per quanto riguarda il gioco, la qualità del gioco, è stato amato per i risultati, e questo va riconosciuto, questo non puoi cancellarlo,
no.
Questo va riconosciuto ad Allegri. Possiamo criticare la situazione infinite volte perché ha sbagliato sotto tutti i punti di vista, ma va riconosciuto. La cosa che non mi garba tanto è vedere in Allegri, questo pure c'è un rivolo del tifo bianconero, che vede in Allegri un oppositore al sistema, ancor più della società, per quello che ha fatto in campo contro l'arbitraggio. Ragazzi, io dico che al tifoso juventino, quando si parla di juventino vero, non spetta la credine o la rabbia o il vittimismo contro l'arbitro. È sempre stato il contrario. Sono sempre stati gli altri a lamentarsi contro la Juventus, eccetera. E che fa? La Juventus si adegua a questo registro? Vedete Allegri che va contro il quarto uomo. È vero, ti è stato negato un rigore lampante, solare. Questo va ammesso. Quel rigore c'era tutta la vita. Ma hai vinto la partita. Basta. Cioè, il risultato l'hai acquisito. Che stai lì ogni volta a puntualizzare e precisare? Non è questo l'atteggiamento da juventino che, secondo me, gli juventini, i tifosi juventini, la maggioranza dei juventini, possono apprezzare. Terzo argomento, la superbia, e qua mi rivolgo al presidente, ex presidente Andrea Agnelli. La superbia, a parte che è un peccato,
sì,
quindi
non
è una cosa. Esatto, non è un bel atteggiamento, e non è un atteggiamento da juventino vero, come dice lui. Lo juventino vero ha lo humor dell'avvocato e guarda con distacco coloro che cercano in qualche modo di aggrapparsi o di opporsi alla Juventus. E non, la superbia no, soprattutto non fa parte nemmeno della base del tifo juventino. La base del tifo juventino era costituita, diciamo, da buona parte dei nostri concittadini dal sud che sono andati a nord a lavorare e che vedevano in questa squadra, come dire, una sorta di simbolo, ma che era tutt'altro che la superbia, perché nasce dal popolo la Juventus, non nasce come una squadra d'élite, e quindi la superbia che si affianca all'élite non va bene. Quindi secondo me il giudizio di Andrea Agnelli poteva essere risparmiato. Lo juventino vero non si vede nella superbia, lo juventino vero si vede nel distacco, nell'ironia e nell'accoglienza, nella tranquillità, nella serenità, della propria forza, dei propri scudetti, dei propri trionfi, in quello si vede lo Juventino, non nella superbia. Quindi ecco, ti ripeto, che cosa resta alla fine? Nel sentimento delle persone resta un qualche cosa di esagerato contro Allegri. Però questo verrà metabolizzato, io sono sicuro di questo, verrà metabolizzato perché non si potrà stare con il fucile puntato contro Giuntoli e contro
Mancini. Spero per i tifosi della Juventus. Perché...
Obiettivamente non si può stare sulla sponda del fiume a vedere, perché poi si tiferà sempre per la propria squadra, si tiferà sempre per il proprio allenatore, quindi queste cose passeranno in fretta. Ma minacciarle o dire no, adesso vediamo che farà Giuntoli, vediamo che farà Motta, no, è un atteggiamento secondo me sbagliato. Ed è figlio della rabbia che ha suscitato questa uscita prematura di Allegri. Questo è quello che è successo secondo me.
Fotografia perfetta, direttore, la condivido totalmente. Ci aggiungo, così ci rubiamo un altro paio di minuti, abbiamo fatto quasi un'ora, ti ringrazio perché veramente c'erano tanti argomenti.
No, perché questo argomento è quello principe.
Sì, però dovevamo parlare anche un po' di retrocessione, se no si lamentano, che giustamente quindi direttore, se no dicono Radio Bianconi, no, non è Radio Bianconi, è TMV Radio, poi ne parleremo anche di Lanzi, direttore, poi magari mi farà piacere invitarti anche nell'altra emittente. Ma si è liberato De Zerbi, e tutto sto fenomeno probabilmente non era se rinunciano a 13 milioni per lasciarlo libero, adesso diventa un'opportunità per qualcuno in Italia. Ci aggiungo, Repubblica stamattina ha detto che Conte si è scocciato di aspettare De Laurentiis e quindi non va più. Altro balletto leggermente ridicolo, secondo me. Non si è capito, per me c'è mai stato niente là, però vabbè, raccontiamoci anche che erano vicini.
Secondo me, anche
hanno trovato
me,
la casa al Vomero, sì.
No, io guarda, io sono stufo, lo dico, poi mi prenderò le critiche, ma io sono stufo dei fenomeni di stampa montata, non di panna montata, gioco su questo, perché De Zerbi è un altro di questi fenomeni di stampa montata, nel senso, questo grande lavoratore, per carità, nessuno lo nega, questo grande attaccamento alla squadra, questo fare scudo, sono cose vecchie, come dire, che quasi tutti gli allenatori cercano di fare, qualcuno cerca di farlo con maggiore enfasi, come fa De Zerbi, qualcun altro lo fa con minore enfasi, ma lo fanno tutti, cercano di creare un clima giusto nello spogliatoio, di stare dalla parte dei giocatori, di valorizzare i singoli giocatori affinché collaborino tutti per far funzionare la squadra, ma lo fanno tutti. Quello che mi devi fare, caro De Zerbi, è portarmi un risultato. Quello mi devi fare. È importante che tu porti a casa dei risultati. Finora, come dire, siamo tutti bravi. Stesso discorso, ma in chiave diversa. Perché? Perché secondo me un allenatore come Gasperini ha fatto vedere molto di più di De Zerbi finora. Ma lo stesso discorso vale per Gasperini. Cioè, questi allenatori che arrivano, come per Italiano, che sono sulla bocca di tutti, bravo De Zerbi, bravo Gasperini, bravo Italiano, ma devono vincere, se non vincono, ma dico, tutta la filosofia e tutta la teoria, dove va? È un pochettino per la fase discendente del sarrismo, no? Cioè, hai fatto benissimo col Napoli, sei arrivato a un passo dallo scudetto, penso, poi hai vinto, e hai vinto un po' per il rotto della cuffia, parliamoci chiaramente, sia col Chelsea e sia con la Juventus, ma dopo non hai in qualche modo proseguito quella rivoluzione di gioco che poteva tanto piacere a questa stampa montata per certi allenatori. Allora le stesse cose adesso, oltretutto si sta creando questo vortice attorno a questi allenatori che non hanno vinto, Sarri almeno ha vinto, Italiano, Gasperini, De Zerbi hanno vinto, dove hanno vinto? Fatemelo sapere, cos'è questo? Questa fenomenologia attorno a questi allenatori che non hanno vinto, ma dice sono bravissimi, ragazzi, allora mi tengo Allegri tutta la vita, devo dire, preferisco un allenatore
che comunque anche quando le cose vanno male un trofeo lo porta a casa,
comunque porta a casa un risultato a tanta panna montata attorno a certi nomi.
Tutto sacrosanto, direttore. Grazie per questo lunghissimo editoriale. Un abbraccio, direttore De Paola.
Grazie a voi.
Ciao, direttore.
Ciao.
Noi torniamo tra poco con Rotocalcio, che comincia con appunto il solito collegamento con la redazione di TMV Radio, di tutto il mercato web, pardon. Oggi Lorenzo Di Benedetto. Ecco, mi ero impicciato e che sta andando a vedere il nome. Ci ritroviamo tra poco.